Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter. In studio con noi Domitilla, che frequenta il liceo Tullio Levi Civita di Roma. Ciao Domitilla.
Salve a tutti.
Per parlare di immigrazione, in particolare parleremo della polemica che ha travolto in questi giorni Lampedusa. Ma ascoltiamo subito la prima hit di oggi, Samuele Bersani con La Barcarola Albanese.
Zainet, la radio che fa scuola.
Vado veloce sopra questa noce, fuori pericolo. Le onde sono dei vetri, alte dei metri, però le supero. Il sole si sposta e già si vede la costa, qui dal binocolo. Puntare dritto in avanti, con due stuzzicadenti, remare al massimo. Per arrivare fino a Brindisi pagherò, saremo liberi per sempre, potremo visitare Rimini. Vieni via, ci sono i vigili. Che delusione, non c'è televisione, non mi riprendono. È stata qui fino a ieri, oggi è partita per Bari, oppure scioperò. Appena arrivo ti scrivo, per adesso son vivo, qui sopra l'albero. Imparo bene le scritte, pannolini e pellicce, ma non mi servono. Per arrivare fino a Brindisi pagherò e saremo liberi per sempre. Potremo andare insieme a Rimini. Vieni via, ci sono i vigili.
Questa era Samuele Bersani. Senti Domitilla, volevo iniziare col chiederti, una ragazza come te, che rapporto ha con l'immigrazione? Come si rapporta a queste vicende?
Ma diciamo che io non vivo in prima persona questo problema dell'immigrazione, in quanto comunque ne sento parlare così, ma non, cioè, un rapporto tranquillo, perché comunque non trovo niente di sbagliato nella gente che viene in Italia per cercare lavoro. Quindi non... cioè, ben vengano, insomma.
E nella tua scuola hai casi di integrazione? Nella tua classe ci sono ragazzi stranieri?
Proprio nella classe mia no, però conosco molte sezioni in cui sono presenti questi ragazzi comunque extracomunitari, che hanno un po' di problemi comunque con la lingua, così, non è che si trovano molto bene in un liceo scientifico dove comunque c'è da lavorare ed è difficile, già diciamo, per quelli italiani. Però si integrano abbastanza bene, anche con molta velocità.
Sono attivati, non so, dei corsi per garantirgli un processo più lineare, per potenziamenti di lingua, che tu sappia?
Che io sappia, non credo che ci sia niente di simile nella mia scuola, però credo che comunque durante le lezioni di italiano si cerca di favorire questo processo di integrazione.
Quindi però sono un po' lasciati, tra virgolette, a loro stessi, nel senso che, non essendoci magari una struttura organizzata che garantisce un percorso unitario, non credi possa essere un po' dispersivo?
Beh, magari ci vorrebbe una struttura o comunque qualcosa per tutelargli un po' di più, per dargli una mano, insomma, a questa prima integrazione, che comunque è difficile andare in un paese diverso e subito così integrarsi.
E fra i ragazzi qual è il rapporto? Quindi, per esempio, c'è uno scambio di costumi, di tradizioni, si parla delle diverse culture che ognuno reca con sé?
Sì, si parla delle diverse tradizioni, comunque, che diverse religioni, diversi usi, però è, insomma, uno scambio equo di idee, tranquillo.
E allora andiamo ad approfondire l'argomento della nostra trasmissione con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Dopo mesi di relativo silenzio, esplode di nuovo il tema dell'immigrazione, correlato a voci quali razzismo, xenofobia, integrazione, convivenza. Le vicende di Lampedusa, di Nettuno, di Guidonia devono far riflettere sull'attuale situazione. Un paese che deve fronteggiare migrazioni sempre più massicce dotandosi di strutture adeguate. Nei centri di accoglienza le condizioni di vita sono pessime, specie perché sono sovraffollati. Il centro di Lampedusa, sulle pagine dei quotidiani in questi giorni, ospitava 1.800 persone, invece delle 800 per cui era stato edificato. Dopo la fuga di molti di loro sono scoppiate le polemiche, ancora non placate. In questo clima teso rimangono gli interrogativi e la difficoltà di un paese che deve unire tradizioni diverse.
Diamo allora il nostro benvenuto a Paola Zanuttini, giornalista di Repubblica, che ci aiuterà a capire qualcosa di più di questo argomento. Benvenuta a Zainet.
Grazie, buongiorno a tutti.
La prima domanda da parte di Domitilla.
Cosa ne pensa della situazione a Lampedusa?
Cosa ne penso? Tutto il male possibile. Si cerca di condensare il male, tra virgolette, in un posto lontano da tutto. Si aggirano dei diritti sanciti da documenti internazionali, come per esempio quello del diritto d'asilo, perché di fatto se li rimpatri da Lampedusa i richiedenti asilo non sono sottoposti alla giusta trafila per la richiesta d'asilo, perché a Lampedusa non c'è un tribunale a cui fare ricorso se le commissioni ti rifiutano il diritto d'asilo, cioè veramente è un luogo di sospensione del diritto in qualche modo. L'idea poi di fare un altro centro lì per concentrare tutto, come mi viene da dire un campo di concentramento, è completamente sequenziale a questa linea di pensiero. L'unico lato comico è l'insuccesso clamoroso della sindaca leghista diventata parlamentare, la Maraventano, che è stata giustamente fischiata dalla popolazione.
Senta, la situazione di Lampedusa si inserisce però in un contesto molto più ampio. Secondo lei qual è la situazione degli immigrati oggi in Italia?
Sempre peggiore, nel senso che sono veramente sempre più macchine che persone. Non so se ricordate, alcuni mesi fa si diceva solo le badanti perché ci servono, cioè sono solo forza lavoro di quarta categoria da tenere sempre più sospeso, cioè sempre più in condizione di irregolarità e potenziale criminalità. È tutta gente ricattabilissima, è sempre più difficile ottenere i permessi di soggiorno, proprio burocraticamente. Io l'anno scorso ho seguito la trafila per il giornale, la trafila di un permesso di soggiorno è una corsa a ostacoli. Tutta questa gente viene tenuta sostanzialmente in ostaggio e in insicurezza, che è un modo perfetto che gli stati peggiori applicano con i propri cittadini e con i non cittadini, con gli stranieri. Cioè, è una procedura grandi origini, lontanissime origini, insomma.
Senta, secondo lei, se ci fossero delle misure giudiziarie più forti nei confronti di casi come per esempio quello di Guidonia, gli episodi di xenofobia si ridurrebbero oppure no?
Ma più forti in che senso? Cioè, i giudici hanno osservato la legge, i giudici non sono degli operatori di comunicazione, per cui in un momento in cui il popolo ha fame di condanne pesanti e di trattamenti fuori dalla legge li devono distribuire per far contenti il popolo, non c'entra nulla.
Secondo lei, le nuove generazioni di immigrati che prospettive hanno?
Mi sembra pessime, nel senso che vengono già da condizioni di miseria e la miseria è sempre ereditaria. E un tempo si diceva va bene, si integreranno fra i giovani. Beh, mi sembra che i giovani al momento siano le frange più scatenate, non tutti i giovani almeno, però alcuni giovani, cioè i barboni, la gente che dorme all'aperto nelle stazioni, i poveracci veri, vengono bruciati e assaliti dai giovani. Quindi non vedo più neanche questa possibilità di integrazione di cui si parlava un tempo con un certo ottimismo.
Quali potrebbero essere allora secondo lei delle nuove strategie di accoglienza e di convivenza?
Beh, la cosa tragica è che poi noi vediamo che nel nord-est leghista e razzista, a parole quantomeno, un po' di integrazione, cioè sostanziale, poi fanno i muri a Padova eccetera, però... La stessa Caritas dice che a Treviso la condizione dei lavoratori stranieri è una delle migliori, cioè indubbiamente al di là del buonismo, il buonismo senza strutture, senza interventi non ha senso. Non si può mantenere gli immigrati in nero perché ci costano meno e poi dire che sono clandestini, cioè ci vuole molto più rigore, magari anche più attenzione per gli ingressi, perché no, insomma, cioè una progettazione maggiore, ma non... Cioè, gli stessi che li vogliono cacciare, che dicono che rubano il lavoro, che sono pericolosi per il tessuto sociale, per l'occupazione eccetera, sono quelli che poi li sfruttano di più. Cioè, insomma, comunque riconoscere il diritto di piena cittadinanza a tutti.
Un altro caso che è frequentemente sulle pagine dei giornali in questi giorni è quello della moschea di Genova. Secondo lei come si potrebbe riuscire a conciliare degli usi delle tradizioni ma anche delle religioni diverse?
Ma voglio dire, c'è scritto sulla Costituzione, non è che se l'ha inventato il sindaco di Genova, cioè tutte le religioni hanno diritto ad avere le loro rappresentanze in qualche modo. Certo, in un mondo in cui c'è lo scontro di civiltà, questo è più complicato. È certo che col terrorismo e con le cellule che ci sono anche in Italia bisogna stare attenti, però cioè, come non possiamo dire che tutti i cattolici sono negazionisti perché un vescovo cattolico ha detto che l'olocausto non è esistito, non si può dire che tutti gli islamici sono integralisti, cioè, tantissima gente, bravissima gente che non si fa passare minimamente in testa queste cose. Io credo che creando condizioni di convivenza, anche i rischi e comunque col debito controllo, cioè andare a sentire i discorsi degli imam non sarebbe completamente sbagliato, visto che per esempio a Londra alcune moschee erano anche in qualche modo centrali anche di terrorismo, infatti. Però questo qui non va assolutamente assolutizzato. Si devono proporre diritti e doveri uguali per tutti.
Un'ultima domanda: perché questi episodi di razzismo e di intolleranza, per esempio ultimamente c'è stata anche un'aggressione ad un indiano a Nettuno, sono compiuti in larga parte da giovani, in particolare da minorenni e soprattutto ragazzi che sembrerebbero insospettabili, provenienti da famiglie normali, senza disagi?
Perché sono anni che la destra, non è solo questa la ragione, però da anni la destra, in particolar modo la Lega e i movimenti più estremisti anche di quello che un tempo era il Movimento Sociale Italiano, dicono cose terrificanti, parare agli immigrati come le prostitute, e lo dicono anche persone o di governo o comunque del Parlamento. In una società della comunicazione come la nostra, le parole sono piombo, nel senso che sono proiettili, cioè non puoi essere investito, non puoi separare la realtà, i fatti e le parole in questa maniera. Se c'è qualcuno che continua a mettertelo nell'orecchio, poi qualcuno lo farà. Detto questo, c'è una condizione giovanile particolarmente difficile, perché è vero che essere giovane oggi è complicatissimo, non hai futuro, quando non hai futuro cerchi immediatamente un nemico. Cioè, comunque sono stati anche proprio sobillati a pensare che il nemico è quello. Poi se senti le interviste a questi ragazzini dicono no, non era razzismo, non, cioè che cos'era? Prendersela col più debole, che cos'è? Che sia bianco, nero, giallo.
E con quest'ultima considerazione sicuramente condivisibile ringraziamo allora Paola Zanuttini, giornalista di Repubblica, per essere intervenuta ed essere stata in nostra compagnia.
Grazie, ciao.
Ora, come sempre, pausa di qualche minuto.
Zainet, la scuola che fa radio.
Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare. Come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare. Sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente, che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere. E non guardiamo in faccia a nessuno, e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere. E partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già. E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi terrori settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo, che il tempo potrebbe impazzire, e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù, e non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò pedala, pedala, che il tempo potrebbe passare, e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare, ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai. E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali,
e questa era Viaggio e Miraggi di Francesco De Gregori. Senti Domitilla, nelle pagine dei quotidiani in questi giorni si sta parlando moltissimo dell'aggressione attuata nei confronti di un indiano nella stazione di Nettuno. Si è svolta anche una puntata di Porta a Porta speciale su questo episodio, e ti volevo chiedere, i ragazzi hanno affermato che non si tratta di razzismo in quanto cercavano emozioni forti e quindi non hanno mirato coscientemente verso un obiettivo di un'altra razza. Tu come la interpreti? È un atto di xenofobia oppure semplicemente follia di questi ragazzi?
Ma non so, perché dalle loro dichiarazioni erano sotto effetto di droga, comunque stupefacenti. E comunque però credo che anche alla ricerca di emozioni forti non è una buona scusa quella di attaccare una persona così che alla fine non ha fatto niente. Cioè, quell'indiano si trova così lì per problemi, insomma. E non lo so, perché si potrebbe vedere da tutti e due i lati. Comunque, secondo me sì, comunque xenofobo.
Invece sul caso che è successo a Parma, ovvero quello di Emmanuel Bonsu, che è stato anche fotografato con, diciamo, quelli che sono stati un po' i suoi carnefici, e che avevano appunto conservato quasi con orgoglio in un file del PC trofeo con la scimmia, quindi una foto dove praticamente palesemente dimostravano il loro razzismo. Una ragazza come te che sente una notizia di questo genere, cosa ne pensa?
Ma io ne sono rimasta profondamente sconvolta, perché comunque non hanno attaccato questo giovane ghanese scambiandolo per un pusher a Parma, senza che lui alla fine avesse fatto niente. Cioè, sono tutti pregiudizi che poi alla fine sfociano in questi atti che sono davvero vergognosi per la società.
No, anche perché, tornando a parlare della vicenda di Nettuno, subito dopo aver compiuto questo gesto i giornali hanno riportato la notizia che questi ragazzi si sono scambiati una serie di messaggi con gli amici, dove per esempio si diceva gli abbiamo fatto la festa, quindi non c'è proprio una coscienza di ciò che si è fatto.
Sì, infatti lo prendono un po', secondo me, come una cosa di divertimento, quando invece è un atto vandalico, sconvolgente e anche vergognoso, insomma.
Perché comunque manca più che altro in questi ragazzi, la cosa che più sconvolge, credo, l'opinione pubblica è la mancanza di pentimento da parte loro.
Ma mancanza di pentimento, non se ne rendono conto degli atti che fanno e dei danni che provocano all'altra gente, non solo dal punto di vista fisico ma anche morale. Secondo me meritano delle pene molto peggiori rispetto a quelle che vengono date a loro dallo Stato.
E sentendo proprio porta a porta, in realtà quello che stiamo dicendo noi, ovvero la non consapevolezza di questi ragazzi, viene aggravata dalla non consapevolezza dei genitori, poiché ad esempio la madre del più giovane di questi aggressori afferma questa vicenda è stata ingigantita dai media, quindi quasi un voler coprire le azioni del figlio e un non voler riconoscere ciò che si è compiuto. E quindi volevo chiederti, Domitilla, secondo te quanto conta sulla vicenda del razzismo, della xenofobia, l'influenza dei genitori e della famiglia, quindi l'educazione, quanto può andare ad incidere su questi atteggiamenti e comportamenti?
Sicuramente incide molto, in quanto se uno è educato in una determinata maniera non credo che vada a fare questi atti xenofobi, perché proprio non ce n'è bisogno.
E quindi secondo te è ancora più grave il fatto che per esempio provengano appunto da famiglie benestanti, quindi non abbiamo quantomeno appunto da questi ultimi episodi di cronaca una situazione di evidente disagio che possa in qualche modo giustificare una sempre logicamente non giustificabile violenza?
No, infatti è sconcertante questo fatto che vengano da famiglie ben agiate, in quanto comunque sono insospettabili, perché uno non penserebbe mai a certe cose. E questa è la cosa grave.
Senti, Domitilla, invece tornando alla realtà che vivi quotidianamente, quindi quella scolastica, ti è mai capitato di avere degli incontri proprio su questo tema anche con i tuoi compagni di classe e di poterne parlare?
No, però la mia scuola si sta muovendo per sensibilizzare gli alunni su questo argomento.
E a proposito di questo, magari sarebbe una bella iniziativa quella di proporre, non so, magari un cineforum, anche perché ultimamente stanno uscendo numerosissimi film nelle sale che si occupano proprio di intolleranza, razzismo e discriminazione. Per esempio, una buona visione sarebbe quella di Lettere dal Sahara oppure di Billo, un altro lungometraggio che è da pochissimo uscito nelle sale e che quindi sarebbe auspicabile che i nostri ragazzi vedessero nelle scuole, per rendersi anche conto di quella che poi è una vicenda e un fenomeno che non si può assolutamente ignorare.
Concordo pienamente.
E a proposito di questo, molto spesso magari si ha anche dell'immigrato una percezione negativa, cioè si pensa che possa venire in Italia per sottrarre lavoro, per rubare, per commettere azioni deplorevoli. Invece l'Europa si sta muovendo in questo senso contrariamente, cioè cosa sta promuovendo? La cosiddetta carta blu dell'immigrato, cioè viene rilasciata in un mese una carta che consenta ad un immigrato specializzato, quindi avente una laurea, un diploma, 3 anni di specializzazione nell'ambito in cui si è laureato, gli consente di esercitare la propria professione anche in altri paesi. Domitilla, come giudichi questa iniziativa?
Ma secondo me è un'iniziativa buona, in quanto comunque potrebbe abbattere delle frontiere che ci sono state fino adesso sul punto di vista del lavoro, perché comunque questi immigrati, come hai già detto, sono mal visti, insomma, dalla popolazione.
Anche perché svolgono dei lavori che gli italiani non vogliono più compiere. Per esempio, dalle ultime statistiche trapela il fatto che gli immigrati siano per lo più badanti, muratori o pastori, quindi lavori che l'italiano medio sicuramente non vuole più compiere. Secondo te la causa di questo sta anche, è anche da ricercarsi nella assenza di politiche industriali corrette?
Chiaramente l'immigrato viene in Italia per cercare lavoro, e questo fatto che dicevi tu prima aggrava ulteriormente questa situazione.
Anche perché, come diceva prima Caterina, dell'immigrato molte volte si ha un'opinione sbagliata, proprio perché non si tiene in considerazione le precedenti esperienze che questo può aver avuto nel suo paese di origine, come per esempio quelle di studio, che certe volte anche qui in Italia potrebbero costituire un vantaggio, se vogliamo, a livello di lingue e di preparazione.
È anche un arricchimento generale, poiché appunto molti di loro sono laureati, sono dottorandi, quindi sono persone con un alto spessore culturale.
Sì, ma spesso vengono scartati appunto solo per il fatto di essere immigrati e di non essere italiani, quando invece sotto alcuni aspetti sono migliori rispetto alla gente nata in Italia e che studia in Italia.
Ed anche oggi termina qui questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori il nostro sondaggio su www.zai.net. Per l'angolo dei libri vi segnalo quest'oggi in Intercultura in bilico di Luca Agostinetto, edito da Marsilio, per chiarirsi le idee sulla realtà legata al fenomeno migratorio. Ringrazio Domitilla per essere stata qui con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Chiara Falcone alla regia, Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Zainet a domani. Ciao a tutti!